Proprio domenica la terza edizione della giornata di ACI con i nostri giardini storici. Facciamo vedere tutti i nostri giardini storici, chiaramente dai Razzolini ai Gristi a Uscera. Quindi un utilizzo sicuramente molto molto importante. Al piano terra di questo palazzo può trovare luogo anche un'attività ricettiva legata sempre al mondo della cultura, no? Purtroppo noi abbiamo una mancanza di purtroppo da tempo noi abbiamo dei turisti che, e sono tanti, guardate che sono parecchi, che fanno anche degli dati, dei turisti che vengono a visitare il nostro centro storico, i nostri palazzi, però alla fine non trovano magari qualcosina da acquistare che possa legare appunto la visita a qualcosa di fisico. Sto parlando dei velluti, sto parlando della musica, sto parlando anche dei prodotti locali che le nostre cantine e i nostri allevatori ogni giorno lavorano. Quindi il piano terra che può diventare anche fonte di futura gestione in questo modo. Quindi io ritengo che, ribadisco, chiaro che insomma ci abbiamo ragionato molto, no? In giunta, insomma, è da qualche mese che stiamo cercando di capire se vale la pena o non vale la pena. Noi siamo convinti che ne valga la pena. Spero che il Consiglio Comunale nella sua interezza accolga questa nostra idea, che la facciamo ovviamente per la comunità, perché riteniamo che il palazzo è un gioiello di Ala, è una parte significativa della nostra comunità e credo che sia giusto mantenerlo come fruizione pubblica, perché sia da tutti goduto, sia da tutti utilizzato. Guardate che tantissimi nostri concittadini ancora non conoscono pienamente il nostro patrimonio. Regolarmente, quando apriamo i nostri palazzi a Città di Velluto o Natale o in tutti gli eventi che stiamo facendo, tantissime persone di Ala, del comune, non sono mai entrate in quei palazzi. Allora questo sicuramente non serve per accrescere quello che è effettivamente la conoscenza di un patrimonio artistico incredibile che abbiamo a disposizione. E ne scopriamo ogni giorno di nuovi, abbiamo un patrimonio veramente indescrivibile ed è giusto che la nostra città, la nostra comunità ne prenda consapevolezza. Io ritengo, noi riteniamo che Palazzo Malfatti sia appunto un punto imprescindibile di questa offerta e riteniamo che l'acquisizione, cioè esercitare il diritto di prelazione, sia una cosa giusta a mio modo di vedere. Con tutto quello che, cioè, ripeto, noi, chi ha deciso di acquisire il palazzo all'asta e di aggiudicarselo, per carità, merito, chi ha deciso di investire ad Ala, però chi ha deciso di investire ad Ala non ha dato quelle garanzie che noi magari ci potevamo, su cui si poteva anche discutere. Riteniamo invece che, lavorando assieme alla Cassa Rurale e lavorando insieme a Confcommercio, che sono due enti, due soggetti, chiamate come volete, sicuramente vicini alla nostra comunità, riteniamo di poter dare alla nostra gente sicuramente un pezzo pregiato, restituire pienamente un pezzo pregiato alla nostra città. Non dimenticando di ringraziare Robert Scherer, perché lui quando ha acquistato questo palazzo ha investito molto all'interno di quel palazzo, guardate che ha fatto dei lavori relativi alla copertura. L'ha fatto vivere, ha fatto tantissime opere all'interno di quel palazzo. Robert adesso ha un'età importante e abita ancora lì, per la verità. Tantissime sue opere si sono sviluppate all'interno di quel palazzo. Lui all'inizio voleva fare anche un'accademia, se vi ricordate, di belle arti. Aveva iniziato e non l'ha mai completato quel percorso lì per tanti motivi, ma insomma lui ha dato l'anima in quel palazzo. Per cui pensare di poter fare all'interno di quei palazzi le mostre pittoriche, noi quelle che facciamo al Pizzini le potremmo fare lì, stiamo perfezionando, ecco un altro tassello ulteriore, stiamo perfezionando una convenzione con il MART di Rovereto, una convenzione perché avrete visto, no, che il MART, nella persona del Presidente Sgarbi, sta cercando di delocalizzare un po' l'offerta del MART. Loro hanno tantissime opere attualmente non esposte, che sono usciti nei magazzini, vogliono delocalizzare. Il comune di Ala è uno dei comuni individuati come partner appunto del MART. L'anno scorso proprio Città di Velluto, il presidente Sgarbi aveva dato il via a questa operazione. Adesso con il direttore, con Diego Ferretti, stiamo definendo appunto questa convenzione che porterà ad ALA delle opere del Mar, chiaramente, che potremo esporre anche allo Sharer, perché ripeto, non potremo farlo noi Pizzini, non potremo farlo né Altadei il giorno che partirà appunto l'operazione Polo Museale. Lo Sharer potrà essere sicuramente un palazzo dove esporre queste opere, dove fare delle mostre pittoriche dei nostri artisti locali, ne abbiamo tanti bravissimi. Abbiamo in continuazione richieste per mostre pittoriche anche da parte di tanti artisti che vengono da fuori, per cui insomma le idee sono tante, o ne cito alcune, dopo mi fermo perché altrimenti vi annoio. Le residenze artistiche, non so chi di voi aveva, l'anno scorso abbiamo invitato ad ALA Città di Velluto Corrado D'Elia. Sapete, un regista, attore famosissimo qui in Italia, che sarà fra l'altro venerdì ospite qua ad ALA con un suo spettacolo su Steve Jobs, uno spettacolo molto bello. Corrado D'Elia è rimasto a Palazzo Pizzini, è stato nostro ospite per una settimana e mezzo lì in quella residenza, che non aveva chiamato residenza artistica, appunto, ha creato uno spettacolo che poi ha rappresentato al Palazzo Taddei in Città di Velluto. Questa è una cosa su cui vogliamo continuare, cioè offrire a questi importanti artisti la possibilità di soggiornare e di creare le loro opere all'interno dei nostri palazzi, cosa che è stata molto apprezzata appunto da Corrado D'Elia, che fra l'altro l'ha pubblicizzata molto anche sui social, come anche Fresu, come Cacciapaglia, giusto, dottoressa Brunelli, Cacciapaglia, che era venuto da noi, non so se quel famoso pianista che anche lì in Città di Velluto è venuto da noi, l'abbiamo ospitato per qualche giorno, anche lì sicuramente ha dato molto risalto alla nostra città. Queste sono le motivazioni principali, che fra l'altro sono esplicitate anche in delibera, la delibera del terzo punto lo spiega abbastanza bene, insomma riteniamo che questo sia un passo ovviamente doveroso, e ripeto, speriamo appunto che ci sia da parte vostra un accompagnamento su questo percorso. Questo insomma, questo non so se sono stato abbastanza sufficientemente chiaro ed esaustivo, eventualmente rinforzerò se ritenete nel terzo punto, insomma. Ma ho adesso dato le motivazioni per le quali riterrete o non riterrete di votare la variazione di bilancio. Grazie.
Grazie Sindaco. Ritorniamo al nostro secondo punto all'ordine del giorno. C'era prima la consigliera Zommer.
Grazie Presidente. Io ho una domanda in merito al secondo punto e poi ne ho più di una in merito al terzo, cioè, o meglio, che è chiaramente contingente, ditemi se posso farla ora o dopo. Parto con quella del secondo punto, che riguarda principalmente il cartodromo. In realtà all'interno delle dinamiche che hanno riguardato il cartodromo, beh, prima di tutto sono felice che, considerati che erano uscite quattro cifre diverse nel corso di 2 settimane, tra settembre e ottobre, si sia arrivati a una quinta cifra che ne determini poi l'acquisto, che è una cifra sicuramente favorevole nei confronti del comune. Appunto, ricordo che eravamo partiti da 330.000. Eravamo arrivati a 1.080.000, se non ricordo male. Questa cifra di 980.000, se non sbaglio, circa, è sicuramente favorevole. Mi chiedo se è già stata fatta la vendita, scusatemi il mio arrivo in ritardo, quindi ho perso questo momento, e nel caso in cui non sia stata fatta, se c'è ancora tempo per valutare ulteriori migliorie o comunque valutare l'accordo, visto che una delle problematiche che si erano riscontrate nel momento in cui si sarebbe provveduto all'alienazione era proprio il fatto che non si poteva più legiferare sul cartodromo, quindi avere un po' di controllo, vogliamo chiamarlo così, sull'utilizzo, sull'inquinamento acustico che genera, che mi pare essere uno dei problemi riferiti al cartodromo. Quindi è in corso un concordato, ci sarà poi modo di, so che non è una domanda economica, però effettivamente mi sembra la più coerente, è una domanda che vorrei fare e mi sembra il momento più coerente per farla. E l'altra cosa, in realtà è un mio appunto sulla delibera, quindi quindi ho ricercato il momento preciso in cui era scritto. Di fatto ci sono da parte 738.000 euro che si evincono dalle somme presenti in delibera, ma ciò che occorre poi per il punto 3 sono 748.000, quindi di fatto c'è una mancanza di 8.900, la sottrazione deriva da me. E allora, nel punto 2 la somma del primo punto, quindi delle spese di investimento e dell'avanzo di amministrazione destinato, dà una cifra di 738, mentre nel terzo punto servirebbero 748. E è un errore di... Ecco, no, e quindi chiedo semplicemente appunto questo. Grazie.
Grazie consigliera Zomer. Vuole rispondere l'assessore Speziosi, prego.
In effetti prima, dopo che ho finito l'esposizione, mi è venuto in mente che mi sono dimenticata di sottolineare la questione del cartodromo. Il cartodromo nel DUP, nel bilancio previsionale, l'abbiamo approvato ed era nel piano delle alienazioni, insomma nella lista dei beni alienabili, per 736.000 euro, che è appunto la stima fatta dall'Agenzia delle Entrate, no? E il cartodromo alla fine è stato venduto a 981.000 euro, di conseguenza abbiamo avuto un avanzo da questa vendita di 245.000 euro, che è presente nella variazione ovviamente in entrata, che va a finanziare delle spese che ho citato, tra le quali la piazza di Pilcante. E quindi quello che è stato incassato di più è già stato interamente coperto con delle spese presenti nella variazione di oggi. Per quanto riguarda invece le differenze tra un capitolo all'altro, si tratta non di un capitolo specifico, ma si tratta dell'avanzo destinato e dell'avanzo vincolato, che sono delle partite, chiamiamole, di giro all'interno del nostro bilancio. Sì, esatto. Prego.
No, per quanto riguarda l'altra parte della domanda del cartodromo, del valore dell'impatto acustico, no, allora la gara è stata fatta e chiaramente non può essere modificata, perché questi sono i presupposti di gara. Nella gara si prevedeva il valore, che era di 9,75, ed è stato appunto ceduto a 9,81, per cui abbiamo avuto un leggero rialzo. La prima era 1.300.000, la stima era 7,36, per cui abbiamo fatto, credo, anche un buon affare, no? Perché ne abbiamo ceduto a oltre 250, madonna, a 245.000 euro in più, per cui insomma siamo rimasti anche soddisfatti. E quindi il valore chiaramente deriva da quello. Per quanto riguarda invece la parte acustica, l'avevo detto prima, nel bando di gara erano previsti dei vincoli riferiti effettivamente al miglioramento della parte acustica, miglioramenti che verranno realizzati tramite l'ampliamento, il rialzo per la verità, dell'attuale barriera acustica di circa un metro e venti, non ricordo, e la manutenzione dell'attuale barriera, ok? Per cui ampliamento della barriera e sistemazione dell'attuale barriera. Questo riuscirà ad abbattere di parecchi decibel l'impatto acustico, chiaramente, che di fatto è andato a penalizzare in questi 30 anni, di fatto è 30 anni che c'è il cartodromo, una parte dei residenti di Marani, non tutti per la verità, ma un paio di vie. Residenti che avevano scritto chiedendo effettivamente anche di modificare l'udilizzo, cosa che non è possibile fare, ovviamente, a meno che non sia venuto un acquirente per acquistare il cartodromo, per fare un velodromo, per fare una pista per biciclette. Quindi diciamo valore appunto dettato da un ribasso del 25% sulla prima gara, contratto chiuso sarà chiuso ufficialmente alla firma della vendita, ma non più modificabile, perché chiaramente il capitolato di gara non è modificabile, perché altrimenti si dovrebbe fare una gara, una nuova gara. Per cui adesso il contratto credo sarà fatto nelle prossime settimane, sicuramente, anche perché noi avevamo dato una proroga di utilizzo causa Covid all'attuale gestore fino alla fine di giugno, se ricordo bene, per i decreti appunto del governo che consentivano alle attività economiche di prolungare l'attività causa appunto chiusura nel periodo Covid, ma a giugno questo punto scade, quindi il contratto sarà fatto, è in via di predisposizione, sarà fatto nei prossimi giorni. Mi sembra di aver risposto compiutamente, se non sbaglio. Ok, grazie.
Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi in merito al punto 2? Dichiarazione consigliera Cattolica.
Sì, Presidente, chiedevo se si poteva fare magari una brevissima sospensione prima del voto, se per caso. Grazie. Due minuti.
Va bene. Io penso che facciamo una... Sì, dovevamo comunque farla, l'avrei fatta subito dopo il voto, però se così avete modo di sedimentare le informazioni, propongo allora una pausa di una decina di minuti, sono 19:54. Scusate, no, ringraziamo e salutiamo la dottoressa Valdessarri che ci saluta giustamente. Grazie per l'ottimo lavoro che svolge sempre. Bene, riprendiamo la seduta consigliare. Diamo per letta la delibera del punto 2, se siete d'accordo, e passiamo alla votazione. Prego, consigliera Cattoi.
Sì, grazie Presidente. Allora, a seguito ci siamo un attimino confrontati. Allora, anticipo quindi entrambi le dichiarazioni di voto, sia per questo punto, visto che abbiamo già discusso anche il punto 3, anticipo anche quella del punto 3. Comunque, per quanto riguarda la variazione di bilancio, beh, innanzitutto vorrei sottolineare ovviamente il nostro parere favorevole, soprattutto per quanto riguarda la riqualificazione di tutta l'area della passerella e i lavori che ovviamente si stanno portando avanti proprio in questi mesi, perché innanzitutto è una battaglia storica della Lega di Ala. Abbiamo fatto anche una raccolta firme proprio per un campo da calcetto nella zona della passerella, proprio perché negli anni c'è tutto quell'abitato lì della zona della passerella che è completamente sguarnito, sia da un'area verde sia da un campo da calcetto che un'area giochi per i bambini, visto comunque la presenza di parecchi bambini, e soprattutto riteniamo che questo possa essere anche un buon deterrente per quanto riguarda soprattutto poi l'utilizzo di quella zona lì, che è pressoché adiacente alla stazione dei treni, e quindi potrebbe crearsi anche una sorta di autocontrollo, dato il fatto che ovviamente una zona che diventa maggiormente vivibile e fruibile da parte dei cittadini è ovvio che di fatto costituisce un presidio territoriale di fatto già di per sé, quindi questo viene accolto da parte nostra in modo favorevole. Sull'altro punto inerente alla variazione di bilancio, che riguarda quindi vabbè, la parte della riqualificazione poi dell'accordo con parlare ex Pasqualini, ci vediamo pienamente d'accordo a questo nuovo centro polifunzionale, anche perché ovviamente finalmente di fatto mette fine anche una serie di carenze che abbiamo soprattutto per il Corpo dei Vigili del Fuoco, che tutti gli anni ovviamente ci apprestiamo a votare il loro bilancio e anche ad accogliere favorevolmente il loro operato a livello territoriale, però finalmente dopo anni che qua che si diceva della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, anche questa possibilità che viene data anche a loro di avere una sede decorosa per il loro servizio, oltre ovviamente a creare un polo sinergico tra le forze di Polizia Municipale, il Corpo Speleologico e anche la SAT, piuttosto che appunto i Vigili del Fuoco, permetterà di avere una zona presidio a scavalco soprattutto sulla zona periferica tra i comuni di Ala e Avio, che sicuramente porterà un valore aggiunto. Sulla partita dell'acquisizione del palazzo Share, che fa parte integrante ovviamente sostanziale anche questa della nota della variazione di bilancio del punto 2 dell'ordine del giorno, su questo punto qua pur essendo ovviamente accogliendo favorevolmente i presupposti che vengono dati da parte dell'amministrazione e quindi di inserirsi in un progetto che finalmente quest'anno, anche grazie alla giunta provinciale, il fatto anche di aver finalmente inserito gli altri due palazzi in un contesto superiore, chiamiamolo così, ma di rilevanza provinciale, ecco, togliendolo dal limite del contesto locale, quindi andandolo a inserire in un progetto più ampio, che è quello appunto, come aveva già accennato anche il sindaco Soini, quello del buon consiglio. Sulla partita del palazzo Malfatti Scherer, il nostro voto sulla variazione anche sul palazzo sarà un'astensione, che non è un'astensione in senso negativo, ma è semplicemente data dal fatto che è ovvio che noi abbiamo letto anche gli atti in delibera, siamo favorevoli all'idea e cerchiamo, però non avendo un controllo diretto, perché noi non siamo ovviamente parte della giunta, vogliamo tenerci la riserva però di votare favorevolmente nella parte puntuale, quando ci sarà poi un progetto di realizzo, e ovviamente non di intenti ma di effettiva collaborazione magari anche con la provincia, con Confcommercio e con gli attori che ha citato il sindaco, quando avremo maggiore contezza. Quindi nostra espressione di astensione non vuole essere una forma di non accoglimento, ma è ovvio che noi non abbiamo a disponibilità di tutti quegli strumenti che ci permettono di fare una verifica puntuale, pur comprendendo e accogliendo favorevolmente l'intento di andare su una strada che veda soprattutto la valorizzazione del nostro contesto e del nostro centro storico, che per anni qua in Consiglio Comunale
oltre ad aver speso tutte le amministrazioni qualche migliaia di euro per cercare di farsi studi da vari enti preposti per cercare di rilanciare questo nostro tessuto del centro storico, speriamo e ci auguriamo per il bene della nostra comunità che finalmente sia anche la volta buona, che magari nei prossimi anni riusciremo anche a raccogliere un po' di frutti da questo investimento e riusciremo, nella speranza di riuscire nei prossimi anni, a vedere veramente un ritorno anche per quanto riguarda l'insediamento delle attività commerciali, che sono comunque il fulcro e la vita dei nostri centri storici, perché oltre ad avere i belli palazzi dobbiamo cercare di riappropriarci anche di questo fattore legato alla vivibilità e alla presenza di servizi e di attività commerciali che ovviamente permettono di tenere vivo quel tessuto socio-economico che è fondamentale per tenere vivi i nostri centri urbani. Quindi fatto tutte queste precisazioni, anticipo a nome di tutto il gruppo Lega questo voto di astensione con queste motivazioni qua. Grazie.
Grazie consigliere Accattoi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Mondini.
Grazie. Abbiamo sentito una completa, o quantomeno insomma, ampia illustrazione delle iniziative che andranno ad essere finanziate con questa variazione. Prendiamo atto con favore della vendita, della plusvalenza sulla vendita del cartodromo, e altrettanto con favore il finanziamento per l'acquisizione dell'area Pasqualini, che appunto era quanto mai attesa. E la parte relativa alle spese per l'acquisto del Palazzo Scherer, seppur sostenuta così in maniera decisa dalla Giunta, non ci trova ancora d'accordo, per riprendendo quanto diceva la collega Cattoi, la mancanza ancora di un vero e chiaro progetto di utilizzo. E i rapporti che il sindaco ha accennato con gli enti finanziari, con gli enti di categoria, sono sicuramente una buona premessa per poter nel futuro vederne una fruizione propositiva e qualificante dell'intero centro storico. Però, anticipando ancora una volta quella che potrebbe essere o dovrebbe essere la trattazione del punto successivo, che magari poi sarà forse più snella, ma naturalmente da quanti anni aspettiamo che sia compiutamente realizzato il percorso museale, quanti investimenti sono stati realizzati, stati affrontati e quali incertezze quindi sullo stesso percorso ci dovremo trovare per vedere pienamente fruibile dalla cittadinanza e dai turisti anche il Palazzo Malfatti Scherer. Questo è quello che ci lascia perplessi. Un'altra perplessità che mi viene di portare è quella che mi dice per quale motivo la prelazione non la esercita direttamente la provincia, anziché il comune. Questo è un argomento che non so se sia possibile dare risposta, ma però me lo chiedo. La provincia per quale motivo sia il Comune che deve sobbarcarsi l'onere non tanto dell'acquisto, che se lo confrontiamo con quello che è la valorizzazione della perizia appare conveniente, quanto quella che è poi la messa a regime del bene. Questo in termini di obblighi di intervento per appunto un'apertura a tutto tondo al pubblico. E quindi anche per questo motivo sostanzialmente noi voteremo contrari, parlo anche per la collega Zomer, che eventualmente poi potrà completare quello che non ho saputo esprimere io, e pur trovando insomma nella variazione anche altri elementi di positivi insomma e condivisibili. Grazie.
Grazie consigliere Mondini. Allora, diamo per letta la delibera. Sempre inerente al punto 2, perché poi apriamo nuovamente la discussione sul punto 3, il sindaco ha puntato la domanda, preferisco concludere con la votazione sul punto 2 e poi riprendere sul punto 3. Consigliera Zomer aveva... Assolutamente sì, prego.
Grazie Presidente. Mi ricollego e solo, come detto, le domande sono successive poi sul punto 3. Per quanto riguarda il punto 2, solo per integrare, condivido perfettamente quanto detto dal collega. Mi ritrovo anche in quanto ha detto la collega Cattoi, perché effettivamente nulla da dire sul punto della passerella, cioè del parco alla passerella o del rifacimento della piazza di Piccante, ma arrivando a conclusioni diverse, in quanto appunto il punto riferito all'acquisto del palazzo è sicuramente predominante sugli altri, quindi il voto è contrario. Soprattutto, per chiudere sul punto 2, lo trovo contrario all'approccio di Mosina che è stato citato prima, alla fine del rendiconto finanziario 2021. Quindi, al di là delle motivazioni progettuali o meno che potranno essere valutate tra poco, l'approccio di Mosina del rendiconto 2021 è abbastanza discordante con la scelta di acquistare il palazzo in questo momento. Quindi, nonostante ci siano corrette e necessarie e ottime opere, le prime esposte nella variazione di bilancio, quest'ultima prevale sulle altre. Grazie.
Grazie consigliera Zomer. Il voto contrario si ritiene su tutto il punto, quindi insomma una bocciatura completa del punto. Certo. Perfetto, passiamo alla votazione. Favorevoli? 11? Contrari? 2? Zomer Mondini? Astenuti? 4. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Vi ringrazio. Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno, di cui abbiamo già trattato buona parte dell'argomentazione. Esercizio della prelazione relativamente alla PM2, della PE249, alla PE250 e alla PF106 in CCA, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004. Relazione per noi il sindaco, se ci sono cose da aggiungere a quanto già chiaramente esplicitato, prego.
No, allora, credo di aver spiegato sufficientemente bene le motivazioni per le quali si esercita il diritto di prelazione del Palazzo Scher. Non capisco la domanda del perché. Non l'ha fatto la provincia ha centinaia di beni in tutta la provincia, non è che può esercitare la prelazione su ovunque, no? Chiaramente la prelazione la esercita chi è l'ente direttamente interessato, in questo caso il comune di Ala. Trovo un po' curioso il fatto che, scusatemi se vado un po', ritorno un attimo sul punto 2, il fatto di votare contrario a una variazione del bilancio dove si parla di 2,5 milioni per il centro per acquistare il compendio ex Pasqualini, vabbè insomma un po', cioè un'opera che stavamo aspettando da anni, e vedere un voto contrario, questo un po' dispiace sinceramente, al di là della disquisizione del Palazzo Scher, sul quale per carità io non discuto, perché ognuno legittimamente ha le proprie idee, ma la variazione di bilancio, perché siccome non si può fare un voto disgiunto, e difatti è stato bocciato anche da parte vostra un finanziamento importante su un'opera aspettata da anni. Per quanto riguarda lo Scherer, ma progetto culturale, è giusto vederlo alla fine, per carità, e può essere anche modificato. Sta di fatto che noi cerchiamo di portare avanti come giunta comunale un progetto partito tanti anni fa, per la verità, partito ancora nel 2002, quando l'allora giunta Melarini, per la verità, diede in comodato d'uso Palazzo Taddei alla soprintendenza per restaurare il palazzo e per realizzare all'interno di esso il Museo del Tessuto Provinciale. Per cui noi abbiamo semplicemente fatto una prosecuzione, stiamo cercando di chiudere il cerchio su una cosa che va avanti da 20 anni. 20 anni giusti, perché 2002-2022 sono 20 anni. Questo è il progetto culturale importante che riguarda il nostro centro storico. Su Palazzo Pizzini, anche lì ricordo, so che avevo fatto anche qualche anno fa, avevo risposto anche a qualche, non interrogazione, ma qualche richiesta di delucidazione, ma ero fatto un po' una scaletta. Allora, nel 2008, nel 2010 e nel 2011 venne affidato a un professionista un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per il restauro di Palazzo Pizzini, per, cito quello che erano le motivazioni dell'allora delibera di giunta, nell'intenzione dell'ente pubblico diventerà un importante polo museale della città di Ala. Ancora non si sapeva che museo, perché nessuno ancora nel 2011 sapeva che tipo di museo realizzare all'interno di quel palazzo, però, ripeto, si decise di restaurarlo ugualmente, pensando sempre di dare prosecuzione a un progetto culturale che è partito da anni, che è partito anche dalle giunte precedenti, non è? Cioè, noi non ci arroghiamo il diritto di aver individuato il centro storico di Ala come un volano culturale, turistico e economico, era già nelle corde anche di chi ci ha preceduto. Ha ragion veduta, a mio modo di vedere, ha ragion veduta. Quindi 2002 Palazzo Taddei, 2008, 2010, 2011, stessa cosa, affidato un progetto preliminare, esecutivo, definitivo. Poi nel 2014 si incaricò il professor Di Stefano per la stesura dell'expertise relativa alla stima dei pianoforti antichi, per capire cosa fare, se acquistare o meno, cosa che noi abbiamo fatto nel 2017, 18, 19, non ricordo più. Questo è il processo, il progetto culturale che deve essere completato, al di là dell'acquisizione o meno del Palazzo Scherer, chiaramente, che andrà a completare un tassello importante, perché effettivamente un progetto culturale dove si è riusciti a coinvolgere la giunta provinciale per, ed è stato detto prima anche dalla consigliera Cattoi, se ricordo bene, riuscire ad inserire il futuro polo museale di Ala all'interno di un percorso provinciale, non solo locale, ma provinciale, cioè entrare a far parte di un sistema museale complesso come quello della provincia autonoma di Trento, insieme al Marti, insieme al Musa, insieme al Museo Civico di Roreto, insieme a Castel Bellasi, insieme al Buon Consiglio e chi più ne ha più ne metta, questa è la cosa prevalente. L'acquisto del Palazzo Scherer andrà a completare questo tassello, cosa che se non era fatta, se si realizzerà, perché stasera votiamo appunto questo diritto di prelazione, questo progetto sarebbe compromesso. Di fatti è inutile star lì a chiedersi del perché e del per come, un progetto culturale che deve essere a tutto tondo sul nostro centro storico, mancando un pezzo importante come quello sarebbe un progetto monco. Quindi mi fa un po' specie che tutto ruoti attorno, ripeto, al punto 2 sulla questione del palazzo, al punto 3, ripeto, su quello legittimo votare contrario o astenersi o essere favorevoli, per carità, ci sta, su questo non vado a sindacare, perché ognuno ha la propria sensibilità. Io credo che questa proposta, ripeto, che è stata, guardate, valutata, no? Cioè, non è che si fa a cuore leggero, non si fa per capriccio, chiaramente, acquisire un edificio di quel tipo, si fa a ragion veduta, perché riteniamo che sia un tassello estremamente importante da inserire in questo progetto culturale partito, ripeto, 20 anni fa, che noi stiamo cercando di completare. Spero di riuscire a completarlo entro la fine del mandato di questa consigliatura. Questo è l'auspicio, chiaramente, no? E questo ci è stato promesso. e su questo stiamo lavorando ogni giorno stiamo lavorando, ma da qualche anno ormai, sollecitando, guardate che non è banale coinvolgere la giunta provinciale su un progetto di questo tipo, non è banale, no? Cioè non è una sciocchezza che si può fare dalla sera alla mattina, perché quando si realizzerà questo progetto vi sarà detto qual è il costo di gestione di un polo museale, vedrete che se non c'è un partner come la provincia è impossibile da realizzare. Al di là di quello che è stato fatto nei 20 anni, delle enunciazioni del facciamo, poi alla fine bisogna anche realizzare le cose. E i costi di gestione sono importanti, non si parla di qualche decina di migliaia, si parla di centinaia di migliaia di euro che ogni anno l'ente dovrà trovare per gestire un polo museale che sarà composto non solo dalla guardiania, un polo museale chiaramente con apertura quotidiana, non su prenotazione, apertura quotidiana vuol dire non solo guardiania, ma vuol dire anche dei direttori artistici, vuol dire anche dei conservatori, vuol dire anche dei restauratori, tutto quello che prevede un museo. Chiaramente il piano marketing, per cui una spesa di gestione ovviamente alto. Il restauro e la manutenzione dei pianoforti o della collezione di tessuti, cioè tutte spese che chiaramente qualcuno dovrà sostenere. Ecco il perché ricercare una partnership provinciale determinante. È chiaro che alla provincia non si può chiedere di fare una cosa all'altra e quest'altra, questo è ovvio, perché o c'è o non c'è la compartecipazione da parte dell'ente locale. Non può essere sempre delegato provincia fai tu e vai avanti tu, cioè deve esserci sempre una compartecipazione ed è stata fatta anche negli anni passati, perché Palazzo Taddei di proprietà comunale dato incomodato alla soprintendenza, che ha investito con i soldi della provincia milioni di euro per il restauro, stessa cosa è successo con il Palazzo Pizzini, acquistato dal comune di Ala, però restaurato in parte con i patti territoriali, per cui proventi provinciali. Quindi non è che la provincia ogni volta si deve andare a batter cassa, chiaramente, anche perché in un momento storico come questo, dove si è appena stato affidato un finanziamento di 2 milioni e mezzo, non banale credo, no? Cioè 2 milioni e mezzo su un convegno come l'ex Pasqualini non sono noccioline, sinceramente, per cui magari l'avesse acquistato la provincia, per carità, ci abbiamo anche provato, ma giustamente ci è stato detto, ma insomma, dovete anche voi un attimino fare con le vostre forze, noi lo stiamo facendo, insomma, stiamo facendo dei sacrifici, e stiamo facendo dei sacrifici anche per la scuola media, perché la scuola media chiaramente abbiamo fatto un progetto definitivo, esecutivo e pronto per l'appalto, fra 2 anni faremo l'appalto, in quel momento lì ci saranno anche le somme necessarie per fare quell'appalto, cercheremo anche nuovi finanziamenti, per carità, l'ho ribadito prima, stiamo anche cercando di ragionare sui fondi del PNRR per il nostro comparto scolastico, riusciremo magari a portare qualcosina a casa ancora da parte della provincia, cioè nulla è scolpito nella pietra. Quei 9 milioni e mezzo da qualche anno erano 10 milioni per la verità, poi sono stati ribassati per quel famoso 8% che ci hanno tolto, vedremo di recuperarlo un attimo. Ecco, ripeto, al di là del voto che darete, insomma, io prima auspicavo un voto unanime sul Palazzo Scherer, insomma, capisco, però ripeto le posizioni di ognuno e me ne prendo atto, insomma, però trovo delle incongruenze, ecco, questo permettetemelo di dire, insomma, questo sinceramente sì, ripeto, noi stiamo cercando di portare avanti un progetto iniziato non da noi, ma fortunatamente iniziato da altri, perché io ho un progetto che condivido al 1000 per 1000, quello che è iniziato e sta di fatto che lo stiamo portando avanti con caparbietà e con convinzione, perché siamo convinti che porterà beneficio alla nostra comunità, perché ripeto, quello che ha là da esprimere dal punto di vista storico, patrimoniale, culturale è questo, e su questo bisogna lavorare. Dopodiché ribadisco, ognuno ha il proprio ruolo e capisco perfettamente che ognuno deve agire secondo il proprio ruolo.
Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi in merito al punto 3, apriamo la discussione solo se ce n'è necessità, se ci sono altri dubbi. Sì, consigliere Zomer, prego.
Grazie. Grazie Presidente, io avrei delle domande. E torno un secondo sul discorso della provincia, e chiaramente il voto non era contrario alla delibera della, cioè quello che si è deliberato rispetto al punto 2 rispetto alla Pasqualini mi sembra una presa d'atto della delibera di giunta dell'8 di aprile, nel senso che comunque non c'era da decidere dove destinare quei fondi, come avete correttamente detto voi, era un'entrata e un'uscita, entrata in finanziamento, uscita per l'acquisto. Mi sembra quello fosse più che condivisibile. Per non ritornare sul punto, la contrarietà era chiaramente rispetto al punto in dibattito ora. Inizio solo dicendo che condivido il fatto che moltissimi alensi dovrebbero conoscere i palazzi. Venerdì scorso c'era una presentazione al Taddei dove molti di voi anche erano presenti. Io mi trovavo alle 5:30 all'inizio di Via Nuova, un sacco di persone mi hanno chiesto dove fosse Palazzo Taddei, è stato molto divertente dover indicare dove si trova Palazzo Taddei a degli alensi o residenti di frazioni. Quindi questo è più che condivisibile, partire dal valorizzare il patrimonio esistente e di patrimonio, quindi in essere. Rispetto all'incongruenza, io vedo incongruenza tra la Mosina e la decisione di acquistare, quindi la prima incongruenza per me è questa. Ho delle domande, sono 4 semplici domande, spero di non perdermi nel caso le ripongo. La prima è riferita al Consiglio Comunale scorso, in cui il sindaco ci aveva detto che avrebbe incontrato il vincitore dell'asta, e quindi chiedo se è stato fatto e se in quel caso ci si è accordati per un eventuale utilizzo. Quindi non so, magari questa persona ha intenzione di creare un progetto culturale, non so, in Trentino abbiamo FIES, che è un progetto culturale di fatto di entità libera dal pubblico e, se vogliamo, davvero avanguardistica dal punto di vista della proposta che porta. La seconda è rispetto a un documento che è, adesso non vorrei sbagliarmi, però il decreto legge del 2004, che è quello poi che regolamenta i beni culturali e che, se non vado errato, vincola i proprietari di palazzi storici alla cessione dell'utilizzo nei confronti del pubblico nel caso in cui questo ne abbia necessità. Cosa che, tra l'altro, se non ricordo male, viene fatta anche attraverso chiamata aperta prima di Villuti, prima di Natale dei Palazzi Barocchi, con anche remunerazione degli stessi. L'altra domanda è rispetto alla spesa futura. Non è tanto questa spesa qui quella che fa paura, che comunque è condivisibile o meno, ma la spesa corrente che inciderà poi negli anni a venire è stimabile? Il palazzo, non voglio dire che non è messo benissimo, però io ricordo 10-15 anni fa rifatto il tetto, ho questo ricordo dei lavori in corso. La situazione interna, una volta mi ricordo che ho acceso una luce, l'impianto elettrico ballerino è forse un eufemismo. Quindi esiste poi, perché di nuovo stiamo facendo Mosina, è vero che compriamo un palazzo a poco, ma non compriamo un palazzo a nuovo, lo compriamo a poco e ci sarà da spendercene dentro. E ci stiamo facendo Mosina perché abbiamo delle scuole che chiaramente hanno aumentato il loro costo, e non di poco, se, come ci ha ricordato prima il sindaco, e delle medie che hanno enormemente aumentato e non sappiamo come utilizzare, cioè come trovare per arrivarci al verso. E l'ultimo, che è più un discorso, se vogliamo, logico, o almeno io lo vedo così, prima sono stati citati il progetto Fermenti. Il progetto Fermenti mappava dei vuoti da riempire. Noi con questo acquisto generiamo nuovi vuoti, perché di fatto ci sono tanti vuoti in Via Nuova. Quel vuoto lì, io non so appunto se la persona che arriverà cosa vorrà fare, ma generiamo un nuovo vuoto con tante idee da riempire. Per chiudere, io vedo tante idee. Prima, dopo la domanda di Cattoi, il sindaco ha risposto con tante idee, ma anche molto discordanti tra loro. Io non trovo così sbagliato che nel 2008, come ha detto prima, se non sbaglio, sindaco Tomasoni, vice sindaco sempre Luigino Lorenzini. In quel caso, forse mi sbaglio, scusatemi, comunque, ok, io parto dalla prima, no, io parto dalla prima data che lei ha citato, nel 2008, si è detto serve un museo, facciamo un museo, bene. Adesso siamo nel 2022, abbiamo un potenziale museo, non ancora realizzato, abbiamo due potenziali musei, creiamo un terzo luogo dove faremo delle cose. Ok, però non abbiamo ancora riempito due luoghi, ne creiamo un terzo per riempirci per darci la possibilità di riempirne ulteriori? A me sembra sillogismo difficile da concludere. Quindi queste sono le domande. Grazie.
Grazie consigliera Zomer. Prego sindaco.
Allora no, non ho mai incontrato il chi ha fatto l'offerta, seppur avevo sollecitato degli incontri tramite lui, non si è mai presentato, per la verità è sempre venuto, ha chiamato per un suo intermediario ai quali avevo chiesto degli appuntamenti fissati e poi sempre comunque annullati. Quindi no, io questo signore sinceramente non l'ho mai visto, per cui non so quali erano le sue intenzioni, ma io chiaramente non posso obbligare nessuno a venire a relazionarsi col sindaco, non uno ha comprato, se vuol venire viene, bene accetto, altrimenti se non viene chiaramente non si può obbligare. Spese correnti, chiaramente ci sono due tipi di spese correnti e spese di investimento. Spese correnti dipende dall'utilizzo che ne fai ovviamente, no? Ripeto, prima ho citato due partner, Cassa Rurale e Concommercio, se utilizzeranno parte del palazzo le spese saranno poste ovviamente a loro carico, noi utilizzeremo il palazzo funzione pubblica, quello che abbiamo sempre fatto. So che Palazzo Pizzini, che ha un utilizzo in questo momento simile come spese correnti, incide circa dagli 8 ai 10 mila euro all'anno, quindi insomma credo abbastanza sostenibili dalle casse del comune di Ala, per un utilizzo sicuramente interessante. Ripeto, se con i due partner si faranno attività diverse, ognuno si sobbarcherà le proprie spese, come sempre si fa, questo è chiaro. Il discorso della mosina per le scuole, ripeto, 4 milioni e 9 l'avanzo, ne mettiamo da parte 4 milioni e 2, non mi sembra che facciamo, che parliamo di noccioline. Magari questo era un pensiero da fare anche quando ho iniziato questa progettazione delle scuole, pensare anche dove andare a recuperare le somme. Noi lo stiamo facendo e arriveremo a conclusione. È chiaro che non possiamo sempre comunque vincolare l'intero avanzo, ma ripeto, 700 mila euro su 4 milioni e 9 credo che si possano anche utilizzare per questioni di questo tipo, per cui la mosina è in essere, la stiamo facendo e la scuola sicuramente si realizzerà. Non ho capito il suo ragionamento sui musei, non ho capito se sono da fare o non da fare, sinceramente, cioè li facciamo sto polo museale o abbiamo paura di... cioè non ho capito dei vuoti o non vuoti, mi parla di Fermenti, dove Fermenti studia semplicemente i luoghi commerciali, credo che allo Scherer non è che si possano aprire, a mio modo di vedere, botteghe particolari, a parte in utilizzo che potrebbe essere alternativo per alcuni locali, dove fare un souvenir, dove fare un qualcosa legato alla parte culturale e territoriale dei nostri luoghi. Fermenti ha mappato degli spazi vuoti che non sono sicuramente del prestigio del Palazzo Scherer. Quindi ripeto, questo è Fermenti. Non ho capito il ragionamento dei musei, sinceramente, cioè ripeto, questo non diventerà il terzo museo Scherer, però è il polmone che ci permetterà di valorizzare ulteriormente il nostro polo museale, perché come da tanti anni il comune sta cercando di sfruttare i propri palazzi per fare gli eventi, li ho citati prima. Alla città di Velluto, alla città di musica, al Natale nei palazzi barocchi, i concerti che facciamo tutte le settimane, dei convegni. Ricordava prima l'incontro che abbiamo fatto a Palazzo Taddei con la cantina sociale di Ala, no? Un incontro interessantissimo che non potrà più essere fatto al Taddei il giorno in cui aprirai il polo museale. E allora, perché se è un museo non puoi fare un cioè il buon consiglio non vanno a fare, credo, eventi di quel tipo, o forse li potremmo fare, forse no, nel cortile, ma nei... Sì, sto parlando al microfono, chiedo scusa. E quindi ribadisco, e di questo ne sono convinto, un polo museale ha una sua funzione che in maniera estemporanea potrebbe essere anche utilizzato chiaramente per altri scopi, però non in maniera continuativa come lo potrebbe garantire invece il palazzo Scherer. Questo è il mio pensiero, che per carità non deve essere condiviso a forza, è che cerco di far diventare di tutti le idee di questa giunta, sinceramente. Noi la vediamo così e cerchiamo che, e crediamo che questo sia il completamento di un percorso culturale nato anni fa, mai completato per la verità, lo stiamo completando adesso, se ci va bene, perché in conto sono le idee, in conto è anche mettere a terra, come è stato detto prima, mettere a terra quello che sono le idee, bisogna anche cercare di realizzarle le idee, no? Non solo di pensarle. Noi stiamo cercando di fare questo, speriamo di farcelo, sono convinto di sì, però ci stiamo lavorando da anni, ribadisco, stiamo cercando di tramutare in realtà le idee bellissime che qualcuno ha avuto prima di noi magari, che però purtroppo ancora non aveva realizzato. Noi stiamo cercando di portarle avanti e di realizzare, sperando di fare una cosa fatta bene, insomma, questo è chiaro.
Grazie Sindaco. Sì, consigliere Zomer, prego.
Se posso rispondo alla domanda del Sindaco. No, non finiamo domani, però mi ha giustamente fatto una domanda e quindi provo a rispondere. In realtà io ho citato... altri primi interventi. Ok.
Prego consigliera Zomar. Prego, sindaco.
Ah, sì, scusa.
Sì, scusate, ci sono altri interventi in merito a questo punto? Va bene, allora lasciamo la risposta al sindaco e poi procediamo con il voto.
Allora, vabbè, il vincolo che diceva lei sulla legge del 2004 sinceramente non lo conosco, ma trovo strano che il comune possa espropriare di fatto gratuitamente un bene di un privato, non esiste, cioè se lo espropri lo paghi, punto e basta, qualcuno oppure lo deve pagare, no? Questo è chiaro. Cioè, posso chiaramente vincolare, probabilmente leggerò quello che lei mi ha indicato, potrò vincolare ed espropriare, mi permetta questo termine inadeguato, un palazzo, ma prima o poi lo dovrò anche pagare chiaramente, no? Questo mi sembra ovvio, cioè non è che si espropria un bene senza averlo pagato. E nemmeno si può, credo, obbligare un privato che ha fatto un investimento a un utilizzo che lui non considera un utilizzo suo. Per quanto riguarda le spese, allora intanto lo acquistiamo e dopo penseremo anche alle spese. Allora, le spese correnti per l'utilizzo, come avviene da anni ovviamente, perché da anni viene utilizzato, e le spese correnti, bene o male, l'ho detto prima, sono come quelle del Palazzo Pizzini, se si utilizzerà sempre nello stesso modo. Le spese di investimento saranno fatte in base ad eventuali progetti che saranno realizzati di eventuali restauri, chiaramente, cioè se si deciderà di restaurare il palazzo come si è deciso col Pizzini, che ovviamente aveva condizioni ben diverse, o il Taddei che era in condizioni ben diverse, se si decide di restaurare si investirà, se avremo le somme a disposizione, altrimenti si farà un utilizzo come è sempre stato fatto in questi anni, per un utilizzo consono del piano terra, del cortile, del primo piano e di quant'altro, che non è vero, c'è un impianto ballerino in una maniera più assoluta, cioè il palazzo chiaramente è sempre stato utilizzato così e così faremo. Ribadisco per la terza volta, è chiaro che i partner che ci accompagneranno, se decideranno di realizzare delle opere, le faranno ovviamente a loro spese. Ripetisco, intanto lo compriamo e dopo si deciderà il da farsi, questo è chiaro, cioè prima, come sempre succede, un progetto lo fai su un bene tuo, non puoi farlo su un bene degli altri, questo è chiaro, no? Ma finché non è tuo non puoi neanche pensare a come restaurarlo. Ribadisco, il palazzo può essere oggetto di restauro, ristrutturazione, chiamatelo come volete, nel soffitta, nel primo piano, nel secondo piano, nel piano terra. Cioè, l'utilizzo attuale si può fare come è sempre stato fatto in questi anni, per cui non necessita di nessuna spesa in questo momento, a parte le eventuali spese correnti che ho citato prima, che vanno chiaramente sulla parte corrente, ma una gestione come Palazzo Pizzini, ho detto quali sono le cifre, no? Per cui sostenibili. Se si decide di restaurare, allora sarà un altro paio di maniche, chiaramente, come sarà un processo diverso. Attualmente, ribadisco, il palazzo è perfettamente utilizzabile e fruibile per gli scopi che vi dicevo prima. Quello del 2004 proverò ad approfondirla meglio, ma non capisco qual è il senso di quell'articolato, ma andrò a leggermelo. Se lei dice che potremmo avere lo stesso risultato non spendendo un euro, allora a sto punto c'è qualcosa che non mi quadra effettivamente. Magari ha ragione lei, per carità.
Grazie sindaco. Abbiamo già dato le dichiarazioni di voto, quindi procediamo con la votazione. Favorevoli? Undici. Contrari? Due. Astenuti? Quattro. Vi ringrazio. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Benissimo. Procediamo con la lettura del punto 4, l'ordine del giorno. Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Ala per il periodo 2022-2025, articolo 3 TQRIF, allegato alla deliberazione ARERA numero 15-2022, in qualità di ente territorialmente competente. Relazione per noi l'assessore Speziosi. Prego.
Sì, si tratta dell'approvazione di una delibera che ha un carattere estremamente tecnico. Praticamente, alla luce delle indicazioni fornite nel corso di vari incontri formativi di approfondimento fatti dalla responsabile dell'ufficio in materia appunto oggetto della presente deliberazione, che riguarda lo schema regolatorio del periodo 2022-2025 per quanto riguarda il sistema tariffario dei rifiuti, si è giunto alla conclusione che l'organo competente per l'adozione della decisione in ordine allo schema regolatorio sia da individuare nel Consiglio Comunale, considerando che tale decisione indica sulla portata del servizio pubblico sia sotto il profilo della qualità contrattuale che di quello della prestazione tecnica, e quindi assuma una funzione programmatica di indirizzo di organizzazione di un servizio pubblico. Proprio perché si tratta di un servizio pubblico, quindi la competenza è in capo al Consiglio. Inoltre, trattandosi di argomento inerente al profilo della disciplina generale, si condivide che il presente provvedimento possa rientrare nella materia riservata alla competenza appunto del Consiglio. E si tratta praticamente di, sulla base di quanto predisposto da ARERA, ci sono una serie di adempimenti entro il quale il Comune deve appunto adempiere e deve uniformarsi, in modo che possano essere approvate fornite tutti gli schemi regolatori al fine di adeguarsi a quanto previsto dalla normativa. Quindi vengono fatte dal nostro ente una serie di adempimenti per arrivare appunto all'approvazione del metodo tariffario che abbiamo MTR2, che abbiamo approvato nel precedente consiglio con il bilancio previsionale, al fine appunto della definizione dei componenti di costo ammessi a copertura della tariffa all'interno del piano finanziario quadriennale. E dopodiché viene approvato il testo unico, in base al testo unico, quello che fa convergere la gestione territoriale dell'intero servizio, dove vengono delineati una serie di diciamo parametri per definire la qualità contrattuale con la gestione delle richieste di attivazione, cioè mediante delle procedure da seguire all'interno del comune che riguardano proprio la gestione di ogni singolo passaggio che avviene all'interno dell'ente e la qualità, cioè la continuità e la regolarità del servizio, la sicurezza del servizio, eccetera. Insomma, bisogna adeguarsi a dei parametri e a che avete visto anche allegato e rientrare in determinati livelli. E quindi è stata fatta una serie di verifiche e in base al posizionamento scelto si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale tecnica che vanno dal livello 1 al livello 4. Quindi sono stata fatta una serie di studi per arrivare poi all'1/1/2023, l'anno in cui entrerà a pieno regime, diciamo, tutto quello che è la normativa legata all'ARERA, ad essere pronti, insomma, con tutto quello che comporta essere appunto affidati a questo ente. Grazie.
Grazie, Assessore Speziosi. Ci sono interventi in merito? Prego, Consigliere Mondini.
Solo un chiarimento, se non è magari se è nella disponibilità dell'assessore. Vedo che appunto adesso anche da ultimo ha citato che ci sono previsti a deliberare ARERA 4 livelli di qualitativi dello svolgimento del servizio. Poi nella delibera si precisa che per il comune di Ala, insomma, si determina di venga adottato il livello qualitativo minimo. C'è possibile dare una spiegazione per quale motivo ci si attesta sul minimo, se nasce da una qualche conformazione della tipologia attualmente adottata nella raccolta, se... Boh. Grazie.
Grazie Consigliere Mondini. Ci sono altri interventi in merito a questo punto? Perfetto. Assessore Speziosi, prego.
Ma quello che posso solo dire è che è un processo molto difficoltoso e con una mole di lavoro imponente, da quello che mi è stato riferito dalla nostra responsabile. Di conseguenza il percorso per arrivare ad essere adeguati, come tutti gli altri enti, praticamente è come un'azienda che ha acquisito una certificazione, bisogna praticamente attestare, diciamo, ogni singolo passaggio, nel senso, se adesso automaticamente si fa una si comunica la cessazione del servizio, adesso si deve tutto andare per procedure, e quindi è un processo che sicuramente non si riuscirà a portare a termine nel breve periodo, ma si andrà a step, e quindi si dovrà fare questo tipo, quindi si farà, appunto, ci diamo come obiettivo primario quello di arrivare ad un livello 1 per poi potenziarsi in seguito. Questo è quello che mi è stato insomma, che sarà un processo laborioso, e si spera che con l'1/1/2023 di essere pronti, insomma, per avere i requisiti minimi per poter accedere e per poter andare avanti, insomma. Anche se, come sappiamo, come ne abbiamo già parlato, nel futuro si dovranno prendere delle decisioni importanti e rilevanti in questo settore, quindi le cose magari potrebbero anche cambiare, insomma, e quindi la competenza non essere più diretta del nostro ente, come abbiamo parlato nei precedenti consigli. Ecco, prego.
Grazie assessore. Prego, consigliera Cattoi.
Sì, grazie della domanda e anche della risposta dell'assessore, ma presumo anche che sia legato al fatto che anche il punto 2 della delibera, ovviamente, è necessario poi fare una revisione del piano economico finanziario a seconda degli obiettivi che ci si pone, quindi partendo da un livello base è ovvio che poi anche quello che si andrà a caricare come onere in termini proprio di esborso e quindi di spesa per l'ente comunale è minimo rispetto al livello che presumo ovviamente richiederà anche una spesa superiore da parte dell'ente, quindi presumo che sia anche corretto effettivamente inserirsi in modo graduale, anche perché tutto il servizio richiederà un onere aggiuntivo perché sarà una spesa in più per l'ente comunale, quindi da parte nostra anticipo già il voto favorevole per il punto oggetto dell'ordine del giorno. Grazie.
Grazie, consigliera Cattoi. Prego.
Sì, infatti sottolineo che in questo momento non stiamo deliberando nessun aumento di costi a carico del nostro ente, a carico dei cittadini ancora di più, e quindi di conseguenza è una cosa intanto meramente tecnica, insomma.
Bene, grazie assessore. Andiamo per letta la delibera, un punto tecnico, passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Fa molto piacere, non c'è il voto per l'immediata eseguibilità. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno e anche ultimo. Presentazione da parte del Sindaco dell'approvazione della deliberazione numero 48 di data 14 aprile 2022 di Giunta Comunale avente ad oggetto approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione per la trasparenza 2022-2024. Relazione al Sindaco.
Grazie Presidente, ma semplicemente due parole, anche perché poi cederò la parola alla dottoressa Brunelli per meglio esplicitare questo punto. Io l'ho già fatto in Giunta e lo rifaccio anche in Consiglio Comunale, e chiaramente ringrazio la dottoressa Brunelli per l'estensione di questo complicato piano che ha portato via tante risorse e tante ore di lavoro, appunto, al segretario comunale, però un adempimento che deve essere fatto, però uno dei tanti adempimenti che vanno a rallentare ulteriormente una macchina già pesante di suo, un piano che chiaramente deve essere fatto perché può garantire trasparenza, appunto, e quant'altro in un ente pubblico come il nostro, però sicuramente un piano che ha costato molta fatica e molto tempo, per cui ringrazio ovviamente la dottoressa Brunelli e i suoi collaboratori e gli chiedo se può magari illustrarne le linee principali di questo piano. Grazie.
Grazie Sindaco, prego Segretario.
Allora, l'argomento è sicuramente un argomento molto importante e chi come voi mastica da tanti anni la funzione politica all'interno dei consigli comunali o anche di organi molto più importanti quali il Parlamento sa che si è arrivati a questo punto perché nel 2012 ci è stato espressamente chiesto sulla base di convenzioni internazionali di mettere mano a un fenomeno che è quello della corruzione che evita, cioè, che consente, insomma, che impedisce il reale sviluppo delle pubbliche amministrazioni creando delle sacche di legalità che minano i principi costituzionali di buona amministrazione. E, l'anticorruzione si sviluppa su due livelli, uno è quello che spetta ad ANAC, che è l'autorità nazionale anticorruzione, che deve predisporre, che ha predisposto un piano nazionale anticorruzione, lasciando il piano triennale invece, che è un piano a slittamento anno per anno, ma che copre 3 anni, a ciascuna amministrazione pubblica, perché mentre con l'ANAC, con il PNA, costruisce un atto di indirizzo con delle linee specifiche che devono essere attuate poi dai comuni, il vero lavoro va fatto in modo empirico su ogni realtà, analizzando i singoli processi delicati all'interno di ciascuna amministrazione. Se il sindaco dice appunto che è un lavoro che ha portato via tanto tempo, è comunque consapevole che dice questo per l'esercizio che dobbiamo fare a livello teorico, ma non perché ad ALA si sia mai creato un reale pericolo. Questo ci tengo a dirlo perché non è cosa scontata che questo succeda all'interno di tutte le amministrazioni pubbliche. Cioè, può succedere che ci siano delle situazioni che creano degli allarmi. Io dico, da 5 anni che sono ormai, si arriva a settembre, ad ALA, non mi è mai successo né di essere avvicinata né di avere la percezione che ci siano quelle situazioni anche solo opache, che guardate che non serve, voglio dire, che siano operazioni milionarie come il riciclaggio, come anche soltanto il piccolo consiglio, il piccolo accomodamento, il piccolo privilegio. Io ad ALA finora non ne ho mai viste, penso che se le cose vanno avanti così non dovrebbero neanche succedere, però una corretta amministrazione pubblica deve porre in essere comunque, anche in assenza di fenomeni corruttivi, delle azioni che siano virtuose nel cercare di prevenire il fenomeno. Perché se non facciamo in modo che questo diventi un fatto culturale, ma soltanto adempimentale, cioè creare un blocco di roba come questo e metterlo, voglio dire, in pubblicazione, abbiamo assolto l'obbligo ma non abbiamo risolto il problema. E quindi ci sono 2 elementi importanti: il risk assessment, viene definito dall'ANAC, e il risk management. Con il primo si fa la mappatura di tutti i rischi interni ed esterni, quindi si analizza i processi principali, principalmente le autorizzazioni, le concessioni, il rilascio di contributi, e con la seconda invece si deve cercare di approntare delle misure organizzative e procedurali per prevenire su quei processi la corruzione. Quest'anno per la prima volta ho avuto tanta soddisfazione nel farlo, perché gli altri anni era un po' più pesante perché eravamo pienamente coinvolti in un'azione di riorganizzazione, perché per la prima volta ho deciso di guardare indietro quello che avevamo fatto negli anni scorsi, quanto era coerente con la corruzione, con l'anticorruzione. Mi sono studiata un pochino, uscendo un po' dagli schemi, perché tra l'altro quest'anno doveva essere l'anno che si abbandonava il piano triennale di prevenzione della corruzione e si arrivava al PIAO. Però non abbiamo ancora a livello regionale, credo neanche a livello nazionale, dei sistemi cioè dei decreti attuativi che ci consentano di fare il passaggio, perché con il PIAO, che era il piano integrato delle attività di organizzazione, doveva essere eliminato il DUP, doveva essere eliminato il PEG, si comprendeva anche il POLA per il lavoro agile e tutto il piano della trasparenza, che tra l'altro appunto la trasparenza è uno degli elementi molto importanti, perché dove c'è opacità più facile che si annidi la corruzione, più sono i dati messi a disposizione, più è facile insomma che non si attivino processi caratterizzati da opacità. La soddisfazione che vi dicevo ce l'ho avuta nel guardare indietro tutte le azioni che abbiamo fatto sulla digitalizzazione, perché la digitalizzazione è una delle azioni principali per togliere il dubbio che le cose siano opache, perché quando si digitalizza è tutto tracciato, è tutto trasparente, perché viene messo a disposizione di tutti con facilità, e credo che qui ALA possa vantare delle azioni molto virtuose, perché finché ci guardiamo solo noi stessi magari non ci sembrerà di essere avanti su queste azioni qua, se però ci confrontiamo vediamo che abbiamo fatto i passi da gigante. Mi sono guardata delle graduatorie, per esempio con fonte la Corte dei Conti del 2015, la corruzione, più è alto lo sviluppo